intanto che siamo qua, intanto che eravamo qui a ascoltare la bellissima musica di Cremonini, commentavo questa fantastica storia sua, che dicevo appunto che non ha mai sbagliato un pezzo perché è un grandissimo artista. Però ritorniamo seri, ritorniamo nel campo del solidale. Abbiamo qui Barbara che ci vuole raccontare la sua storia e noi l'ascoltiamo volentieri. Lascio la linea a te, a filo, per condurre.
Grazie Flavio, grazie mille. Ciao Barbara, benvenuta ai microfoni di Gorgo Radio, è un piacere avervi qui, ma insomma il posto è per voi, non è per me che devo solo introdurvi. Quindi racconta agli amici di Gorgo Radio com'è nata la vostra associazione, come si sta sviluppando, e poi la famosa fatidica domanda, che ci arriviamo con calma, dei progetti per il futuro. Grazie.
Ok, grazie a voi per l'opportunità, per poter parlare insieme un po' della nostra associazione, che è nata 2 anni e mezzo fa, da è stata un'evoluzione del Sorriso di Gabriele, che probabilmente qua a Gorgonzola lo conoscevano già bene. Oggi ci chiamiamo il Sorriso Angelman e abbiamo è un'associazione fondata da alcuni genitori, tutti con figli affetti da questa sindrome, che si chiama appunto sindrome di Angelman, che porta una grave disabilità mentale, assenza di linguaggio e tutta una serie di problematiche abbastanza gravi. Noi abbiamo come fine ultimo, la nostra mission è proprio trovare la cura per questa sindrome, e per questo ci catapultiamo una volta l'anno in America, proprio perché lì c'è la vera ricerca. I nostri progetti sono progetti che vanno dalla raccolta fondi proprio per finanziare attività sociali, la ricerca scientifica, che è diciamo la cosa che costa un po' di più, e siamo proprio qua alla fiera di Santa Caterina a vendere i nostri hot dog proprio per finanziare.
Che assaggerò.
Sono buonissimi, mia figlia sono piaciuti.
Grazie
molto.
Barbara, senti, io mentre ti sentivo parlare mi sono abbastanza emozionato, perché poi in fondo sono un sensibilone, perché ho pensato che tante volte la solidarietà e diciamo l'attenzione, il radar su questo genere di problemi vive magari in un primo momento di forti luci della ribalta, poi le famiglie purtroppo si trovano da sole, e il quotidiano per delle famiglie, dei genitori che devono dare al loro figlio con questa sindrome tanto amore, ma anche quella che poi concretamente è un'assistenza, diventa magari un momento difficile, dove si può anche sopportare e sperimentare la solitudine. La vostra associazione come è vicina per questo genere di momenti?
Allora, è veramente difficile poter aiutare a livello burocratico, perché la cosa più problematica poi è la burocrazia che c'è dietro a una disabilità, di una malattia rara. Perché noi vogliamo aiutare tutti gli italiani, tutte le famiglie italiane che hanno questo problema in casa, e diventa veramente molto difficile poterlo fare, perché ogni regione ha la loro regolamentazione per quanto riguarda l'assistenza tipo scuola, tutto quello che è una regolamentazione differente di regione a regione. Ma su quello che possiamo e vogliamo fare è quello proprio di aiutarli nel percorso da intraprendere, rendere migliore per i propri figli, cioè aiutarli a sopportare l'assenza di sonno, che purtroppo è una problematica molto grave. Nel nostro caso è veramente molto deleteria. Questa è la cosa che subito dopo l'epilessia è la cosa più problematica per ogni famiglia, l'assenza di sonno. Per cui noi cerchiamo di aiutarli, dargli conforto e soprattutto dargli un indirizzo su come affrontare le varie problematiche che si svilupperanno durante l'arco della vita di questo ragazzino.
Al Vittoriale degli Italiani, all'ingresso della sala dello scrittorio di D'Annunzio, c'è scolpita nel legno questa frase: per non dormire, per non morire. A me viene da dire, quasi parafrasando questa espressione del Vate D'Annunzio, che voi con questa attività, con questa associazione, cercate di dare vita proprio per superare questo genere di problemi. Sapresti quantificare in Italia, anche così alla larga, diciamo, quante persone soffrono e su quante poi famiglie si riverbera questo problema, questa sindrome?
Allora, un numero preciso non lo abbiamo, perché il registro nazionale è nato veramente da pochissimi anni. E l'altra problematica è una sottostima della sindrome, perché molti anni fa non esisteva un tipo di esame specifico per cui molti non sono stati diagnosticati come Angelman, ma venivano diagnosticati invece come paralisi cerebrale, per cui molti adulti probabilmente sono Angelman e non lo sanno. Per cui non si ha un numero preciso. Io posso solo dire che io sono in realtà abito a Melegnano e sono qua a Gorgonzola insieme al nostro presidente, per cui in pochi chilometri ne abbiamo già due, e nella mia zona so che ne esiste un'altra ragazzina che ha la sindrome, e siamo tanti, anche se non sembra, ma non abbiamo un numero preciso. Stanno iniziando a fare proprio questo tipo di statistiche, certo, che ripeto però probabilmente saranno sottostimate soprattutto, certo, sull'assenza degli adulti nelle diagnosi.
Beh, insomma, è comunque importante partire, cercare di rifare magari monitoraggio, alla fine anche il, diciamo, l'evoluzione, la possibilità della divulgazione poi aiutano magari a scoprire appunto come queste cose che magari non sottostimate o non considerate, insomma, magari portano poi anche un percorso di cure che non è, diciamo, sì, no, coerente con quello che è il problema, insomma.
C'è stata un'evoluzione anche sulla riabilitazione. Prima non si usavano sistemi comunicativi alternativi e si usa la comunicazione aumentativa, ma anche alcuni hanno la possibilità di usare la LIS per comunicare. Questi ragazzi, bambini Angelman non parlano, e nella situazione migliore possibile magari dicono 6-7 parole in tutta la vita. Non sanno leggere, non sanno scrivere, non sanno comunicare neanche tramite disegni, perché non hanno la possibilità di avere una motricità fine da permettere di utilizzare il disegno come comunicazione. Per cui la vera difficoltà è l'assenza di linguaggio, l'assenza del sonno e l'epilessia, che sono le cose più deleterie dal punto di vista sociale. In realtà sono ragazzi molto sociali e molto gioviali. Proprio questo, noi ci chiamiamo il sorriso Angel, ma non per un caso, perché loro hanno questa caratteristica che di sorridere anche in situazioni in cui non dovrebbero sorridere, ma hanno questa risata proprio che coinvolge chiunque è lì vicino. E in questo senso è anche un po' strano, perché in realtà vedendoli così sorridenti non pensi che possano avere delle altre
assolutamente. Come si fa a creare poi un linguaggio per cercare di parlare con loro? Perché a me ha molto affascinato questo discorso che hai fatto, insomma, sulla creazione, poi il fatto appunto delle loro difficoltà, che comunque non parlando hanno questa enorme forza del sorriso, che però comunque va, diciamo, bilanciata comunque dalla creazione di un linguaggio.
Esatto, perché poi alla fine in realtà non riescono poi a comunicare i loro bisogni, le necessità, le loro ansie e paure. Si usa questa comunicazione aumentativa, che sono dei simboli stilizzati di un soggetto che mangia, per dire voglio mangiare. Non è una cosa semplice, ci vuole veramente anni di studi e
di adattamento, sperimentazione, dialogo, esatto, con le famiglie.
Esatto.
Barbara, noi vi ringraziamo, è stato veramente un intervento molto bello e che ci ha anche fatto molto riflettere, ma il bello appunto della radio è trattare tutti gli argomenti e tutte quelle che sono le sfumature e le emozioni che può dare una comunità, in questo caso la comunità di Gorgonzola. Io direi che come alfabeto aumentato, spero di non aver detto una parola sbagliata, possiamo anche aumentare l'aiuto alla nostra a questa associazione mangiandoci un bello hot dog, quindi ripetiamo comunque dove.
Siamo in Piazza della Repubblica e vi aspettiamo, e se volete ci saranno anche un paio di sorrisi, mia figlia c'è, e vediamo anche se ritorna anche Gabriele, che
grazie,
ci viene.
Barbara,
grazie a voi per
grazie mille, grazie ancora, grazie ancora,
ciao.